Piedifreddi, un racconto sul padre e sugli anni che il padre ha trascorso da sottufficiale degli Alpini nella guerra mossa alla Russia da parte dell'Italia fascista. Francesca Melandri, con coraggio, grande competenza storica e verve polemica, racconta quegli anni lontani che riverberano con prepotenza nella guerra di oggi, l'Ucraina invasa da Putin. Buongiorno Francesca Melandri e benvenuta ad Alice.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie a lei per averlo accolto. Piedifreddi è un saggio, da una parte storico e politico, ma è anche un memoir intimo che racconta il rapporto di una figlia col padre, la ricerca della verità di un padre. È un libro strano, lei stessa in un'intervista lo ha definito stranissimo. Com'è arrivata a dare questa forma al suo ultimo lavoro?
Io sulla guerra di mio padre, che in realtà non era in Russia ma fu per lo più in Ucraina e comunque in generale fu in Unione Sovietica, mentre appunto, come lei stessa ha detto, ma come tutti ancora dicono, viene chiamata la guerra di Russia, la ritirata di Russia, fu questa tragica esperienza che fece tra l'altro da giovanissimo mio padre, sulla quale io ho sempre pensato che un giorno avrei voluto scrivere qualcosa. Questo suo ritorno traumatizzato, come la sua intera generazione, era rimasta nelle nostre storie di famiglia e anche nella memoria collettiva italiana, però non avevo mai ben saputo cosa farne, anche perché mio padre era giornalista e scrittore lui stesso, quindi lui stesso scrisse le sue memorie di quella guerra e quindi che cosa potevo aggiungere io. La soluzione, tragicamente, l'ho saputa nel febbraio del 2022, quando appunto Putin ha invaso l'Ucraina. Innanzitutto mi sono resa conto che i luoghi in cui si svolgeva, e purtroppo si sta ancora svolgendo, questa brutale guerra di aggressione, sono in buona parte gli stessi dove c'era l'Armir, l'armata italiana in Russia, l'esercito fascista alleato della Wehrmacht di Hitler. Ma non è soltanto la coincidenza dei luoghi, è anche questo sgomento che io, da persona di mezza età dell'Europa occidentale del tutto disabituata alla guerra, ho provato di fronte a questa catastrofe sul nostro continente. Anche se mio padre non c'è più ormai da 12 anni, ho sentito proprio il bisogno di chiedergli aiuto. Infatti questo libro è una lettera a mio padre, proprio dico tu papà, è proprio un chiedergli: papà, tu che la guerra purtroppo per te l'hai dovuta conoscere, aiutami a capire questa guerra qui.
Una guerra alle porte dell'Europa che sembra interessare molto poco agli europei. È notizia di qualche giorno, Francesca Melandri, quella di una ragazzina, di un'adolescente ucraina che, scappata con la famiglia in Olanda, a un certo punto non ce la fa più del disinteresse che sente, che percepisce nel paese che l'ha accolta, e allora decide di ritornare in Ucraina e finire il liceo sotto le bombe. Perché secondo lei assistiamo a questo disinteresse, a questa lontananza, a volte mascherata anche da una volontà di pace?
Questo è uno dei temi del mio libro e forse l'aspetto più anche proprio personale, di mio sgomento personale di fronte a questa cosa. Innanzitutto va fatta una considerazione: noi europei dell'Ovest ignoriamo questa guerra e non cerchiamo di capirne le implicazioni e anche le possibili conseguenze a nostro rischio e pericolo, perché questa guerra c'è, sia che noi la guardiamo o meno, le sue implicazioni planetarie sono enormi. Adesso sono arrivate persone dalla Corea del Nord a combatterla, è diventata veramente una cosa a livello planetario, mondiale, di cui dovremmo essere molto più protagonisti e responsabili. Ma proprio perché mi sono fatta la domanda che lei sta ponendo a me, forse è proprio questo il motivo per cui ho scritto questo libro. Perché, diciamo, io nel mio libro argomento una intuizione, un pensiero, forse ancora di più un sentimento che ho tuttora mentre le parlo, e cioè che ci sia qualcosa che collega la, diciamo, un po' allegra smemoratezza con cui noi italiani abbiamo derubricato la nostra guerra di invasione in quelle stesse terre come nazi fascisti, perché noi eravamo l'esercito fascista appunto alleato delle forze militari che stavano intanto portando la gente ad Auschwitz, non eravamo lì a fare beneficenza. Ecco, questa nostra allegra imprecisione nel raccontare questa nostra guerra di invasione io metto in grande collegamento, e mi sembra nascere da uno stesso, come posso dire, processo cognitivo di rimozione della realtà, che è quello che appunto, come lei dice, osserviamo adesso in Italia, ma non solo in Italia, in generale in Europa occidentale. In Europa orientale ovviamente lo sguardo sulla guerra in Ucraina è molto diverso, perché loro sanno molto di più cos'è la posta in gioco di un'Europa destabilizzata e in cui non si mette un freno a questo infrangimento così plateale dello Stato di diritto internazionale, poi di fondo, che è quello che ha compiuto Putin e che sta tuttora compiendo. Quindi questa distrazione voluta è, a mio parere, non solo irresponsabile ma anche autosabotante, perché, ripeto, questa è una guerra che invece ci riguarda, riguarda il nostro continente. Dovremmo esserne tutti molto più incuriositi, partecipi e anche protagonisti.
Quanto questa distrazione voluta è collegata ad una mistificazione degli avvenimenti storici? Quanto questa distrazione sia collegata anche ad una difficoltà di dare il nome preciso alle cose che sono accadute nel passato?
Eh sì, esattamente quello che infatti, come le dicevo, veramente è l'argomento principale che io cerco di strutturare nel mio libro e col quale accompagno il lettore. Questi nostri 80 anni di pace, parlo di nuovo dell'Europa dell'Ovest, perché intanto invece nell'Europa dell'Est succedevano l'invasione dell'Ungheria del 56, succedevano i fatti di Praga del 68, la pace è stata molto più relativa, molto più dura che da noi, sono stati un'assoluta benedizione per la nostra metà del continente, corrisponde la mia generazione con questo senso che questa è la normalità e così dovrebbe essere. Io non penso che sia una brutta cosa, tutt'altro, penso che tutto il mondo dovrebbe vivere ovunque e sempre nello stato in cui abbiamo vissuto noi europei dell'Ovest in questi 70 anni, 80 anni, e però noi siamo l'eccezione, questo è quello che facciamo fatica a capire. E siamo un'eccezione che, proprio perché così fortunati e, se vogliamo, privilegiati, ci siamo potuti permettere di non capire tante cose. Come sempre, no? Il privilegio è una bellissima cosa, ma rende anche meno, in fondo, aperti a conoscere. Quando si è meno privilegiati si devono conoscere i dati della realtà, perché sennò non si sopravvive. Noi abbiamo potuto permetterci di non saperli. E una cosa fondamentale che io racconto nel mio libro, tra l'altro ci tengo a dire che è proprio anche un po' un mio diario di guerra, proprio uno scoprire la mia personale ignoranza, non mi vergogno a dirlo, proprio una ignoranza da persona che non è mai stata esposta alla vera storia dell'Europa dell'Est, una ignoranza da persona di sinistra dell'Europa occidentale, quindi cresciuta con tutta una serie di mitologie, no? Anche di che cos'è l'altra parte dell'Europa, che cos'è il rapporto tra, per esempio, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, e ho dovuto rivedere tante cose che pensavo di sapere. Quindi questo libro è un po' anche il mio diario di un, come posso dire, risveglio anche proprio alla conoscenza di tante cose di cui anche colpevolmente ero del tutto ignara.
Guardi, questa sua missione che traspare leggendo il suo libro riverbera, risuona anche in chi lo legge, perché a me è successa la stessa cosa leggendola, Francesca Melandri. Mi sono resa conto di quante cose io non mi dicessi, non volessi approfondire. Ad esempio, lei in determinate pagine del libro riporta alcuni video che sono apparsi sui media delle efferatezze commesse dai soldati russi nei confronti della popolazione civile, no? E anche le logiche sullo scacchiere geopolitico, insomma, e io stessa, che sono una giornalista, mi sono detta: ma perché non vado a cercare queste cose? Perché ho una sorta di cecità. Dunque la ringrazio da parte mia e da tutti coloro che leggeranno il libro. Dunque, chi non ha vissuto una guerra può capire la pace, Francesca Melandri?
Io quanto più mi occupo di guerra, quanto più desidero la pace, come infatti nessuno in questo momento desidera la pace di più degli abitanti dell'Ucraina o degli abitanti di Gaza o degli abitanti di tutti i posti dove la guerra si sta attraversando i corpi delle persone. Quindi la pace è un grande valore, solo che, come noi, ripeto, in Europa dell'Ovest abbiamo troppo spesso usato questa parola pace in questi anni, è una maniera estremamente distaccata e appunto un po' lunare, perché, e questa è una delle convinzioni a cui sono arrivata scrivendo questo libro, non c'è pace senza giustizia. Una pace ingiusta è in realtà un'oppressione. Noi in Italia, durante il ventennio fascista, dopo che Mussolini e i suoi gerarchi e i suoi squadristi hanno così fatto un po' fuori la vera opposizione, hanno ammazzato Matteotti hanno portato in giro un po' di olio di ricino, un po' di bastonate, un po' di ammazzamenti, e quindi c'era la pace sociale. C'è stata la pace sociale in Italia durante il ventennio fascista, ma era fascismo, era oppressione, perché era ingiusta. Quindi questa identificazione col non conflitto, con il bene assoluto, no, se c'è un'oppressione in corso. E quella che sarebbe, se Putin fosse riuscito nel febbraio del 22 a invadere l'Ucraina e sottometterla subito, sarebbe stata forse una pace, ma una pace talmente brutale, sanguinosa, oppressiva, violenta, fatta di torture, di stupri e di repressione, che possiamo chiamarla pace, potevamo chiamarla pace veramente solo noi, che eravamo fuori con i nostri corpi, senza i nostri corpi lì in mezzo. Chi c'è il corpo lì in mezzo non la chiama pace, la chiama brutale oppressione.
In Piedifreddi, appunto, lo abbiamo detto, c'è suo papà, è al suo fianco, c'è suo padre, una figura conosciuta in Italia, importante, che ha avuto un vissuto, diciamo, forte, drammatico, perché è stato in Ucraina, è stato durante la Seconda Guerra Mondiale, appunto, in quelle terre, ha visto morire dei suoi compagni, lui è ritornato, e lei, ci sono dei passi dove sottolinea come il fatto che qualcuno sia morto abbia dato la vita a suo papà, che suo papà sia tornato a casa, molto molto forti, molto commoventi. Ma al di là di questo, io mi sono chiesta, Francesca Melandri, quanto lei è riuscita a maneggiare la narrazione familiare, perché traspare che appunto da queste pagine tante cose erano state taciute e poi c'erano stati degli aneddoti simpatici raccontati e tramandati. Ecco, questo lavoro come l'ha portata a rivedere la figura di suo padre?
Guardi, io, come credo che anche traspare, tanti lettori mi dicono che sentono il fatto che io con mio padre andavo un po' d'accordo, ci volevamo bene, io sono stata fortunata, ho avuto un papà che mi ha voluto bene senza troppe complicazioni. Mio padre era una persona complicata, ma non nel suo rapporto con le sue figlie, era un bravo papà, possiamo dirlo, che ci ha sostenuto, ci ha fatto sentire amate, insomma, più di così. Quindi non è assolutamente un libro in cui faccio i conti miei personali, no? Come posso dire, una storia di traumi personali, familiari, non è assolutamente questo. Anzi, direi forse il contrario, io credo di aver potuto scrivere questo libro in cui parlo anche degli aspetti più complicati, più problematici, anche proprio della storia di mio padre, proprio perché, come posso dire, li ho costruiti su uno zoccolo di pace tra di noi, tra me e lui, per usare di nuovo questa parola. E lui è appartenuto a una generazione assolutamente traumatizzata. Mio padre era nato nel 1919, era questo giovanissimo tenentino di complemento nella steppa russa e ucraina, aveva 22-23 anni, cioè se uno pensa a com'erano giovani questi poveracci mandati quei 5 anni di mattanza planetaria, è forse veramente impossibile per noi capire che cosa gli è successo. Sono tornati tutti, oggi si direbbe, con PTSD, traumatizzati, e quindi questo silenzio che c'era sugli aspetti più terribili della sua guerra era una cosa molto comune, ma anche direi proprio una strategia di sopravvivenza verso la quale io credo che noi generazioni successive, infinitamente più fortunate, io non credo che abbiamo il diritto di giudicare questi silenzi, abbiamo il diritto semmai di provarne molta compassione, molta pietà, almeno io ho sentito questo, perché è troppo facile, no, giudicare, perché non hai detto tutto, quando quel tutto è davvero oltre il dicibile, oltre la vita che uno poi si vuole costruire dopo, che invece è fatta di cose più semplici, più normali, come dovrebbe essere di nuovo per tutti.
Si è chiesta come avrebbe reagito suo padre all'invasione russa dell'Ucraina?
Il mio libro è questa domanda, esattamente. Io non ho avuto nessun dubbio sulla forma che questo libro doveva avere, appunto questa lettera a mio padre in cui tu papà aiutami a capire questa guerra. È stato proprio su alcuni libri che ho scritto, ho dovuto un po' pensare, no? Come, che struttura do. Questo libro invece no, è proprio sgorgato così, come io che richiamo a me, è stata un po' una, in qualche maniera, una seduta medianica, no? Come uno fa con i propri morti. Papà, vienimi vicino, tienimi la mano, come hai fatto tante volte quando eri in vita, e guardiamo insieme questa guerra di cui io non capisco niente, io non so niente, tu purtroppo sicuramente ne capirai molto di più, perché appunto per la tua sfortuna generazionale la guerra l'hai conosciuta. In vari passaggi del mio libro mi immagino, certo posso solo immaginarlo, però lo sgomento che lui avrebbe provato sia a quello che sta succedendo, ma anche a quello di cui stavamo parlando prima, cioè anche alla incapacità di chi non conosce, non capisce, di capire, che un po', se ci pensiamo, è quella eterna condizione del reduce. Anche Primo Levi, no? Chiude: se questo è un uomo, con la sua famosa poesia, voi che vivete nelle vostre tiepide case, questa differenza tra chi ha compiuto queste esperienze assolutamente oltre ogni confine dicibile e chi non le ha compiute. E poi magari queste due persone si vogliono bene, vorrebbero vivere nella stessa dimensione, nella stessa vita, ma inevitabilmente ci sarà sempre una separazione di percezione esistenziale, che forse non è valicabile, forse sì, e forse lo è solo con l'amore, con l'affetto, con la relazione.
Francesca Melandri, grazie per queste sue parole. Piedi freddi, edito da Bompiani, lo trovate nelle librerie, leggetelo davvero. Prima di lasciarla andare, due battute, perché lei è molto legata anche alla Germania. Molti dei suoi libri, io penso a Sangue Giusto, ma anche altri titoli, sono stati tradotti subito in lingua tedesca. Le chiedo la reazione che ha avuto Piedi freddi, l'accoglienza che ha avuto in Italia e come è stato accolto in Germania, perché penso sia già stato tradotto mi sto sbagliando?
Sì,
vede.
È stato tradotto 3 settimane dopo la pubblicazione in Italia, è uscito anche Kalte Füße con la traduzione della bravissima Esther Hansen, già mia traduttrice appunto di Sangue Giusto, per gli stessi tipi delle edizioni Wagenbach, casa editrice con cui mi trovo molto bene, quindi è stata una doppia uscita quasi in contemporanea. E io, guardi, le devo proprio dire, io quest'estate, è stata un'estate di vacanza come non facevo da molti anni, perché sono quei mesi magici tra quando uno ha consegnato il libro e prima che inizia la giostra delle presentazioni, delle interviste, quindi, e lì veramente pensavo, chissà come sarà ricevuto questo libro, perché come abbiamo ormai credo detto è un libro atipico, non è un romanzo, è questa lettera così intima ma allo stesso tempo così politica, ma chissà cosa diranno sia gli italiani che i tedeschi. Beh, le devo dire che la risposta da entrambe le readerships, da entrambi i pubblici, è stata infinitamente superiore a ogni mia aspettativa. Francamente, non lo dico per civetteria, veramente non me l'aspettavo. Ogni giorno escono recensioni, sia in italiano che in tedesco, non solo in Germania ma anche in Austria, anche in Svizzera, sulla Neue Zürcher Zeitung sono uscite delle pagine meravigliose sul mio libro, di recensori che si vede che sono stati in qualche maniera toccati. Non sono belle solo perché, certo, qualsiasi autore fa piacere una recensione positiva, ma ci sono recensioni positive che toccano, perché fanno sentire che chi ha letto il libro ne è stato toccato. Ecco, ne ho avute tante, è una cosa che non mi aspettavo e di cui sono molto felice.
Un libro autentico che arriva alla mente e al cuore di chi lo legge. Davvero grazie Francesca Melandri, è stato un piacere.
Grazie a lei.